Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
Eccoci qua, la nuova stagione di Colpo Gobbo è pronta a partire. Orario diverso rispetto a quello a cui avrete abituati alla sera. Passiamo al pomeriggio. Luigi Schiffo sempre per servirvi. Luca in regia. Speriamo insomma di fare cosa gradita, di portare gli elementi anche un po' più polemici, che sono un po' la caratteristica di questa trasmissione, nel cuore del pomeriggio, a vedere un po' l'effetto che fa. Poi naturalmente staremo sempre anche sul campo. Intanto vi vedo belli concentrati tutti su Italia e Estonia, ragazzi, vi vedo. Ah, tra l'altro ringrazio Claudio Zuliani per avermi citato anche nella sua rassegna stramba, che so che è molto seguitissima, anche di più. I vostri messaggi fanno capire appunto come siete sintonizzati sull'Italia. Spero che l'Italia non vada ai mondiali, ci scrive Vittorini su Twitch, e ancora sempre su Twitch: per me questa nazionale con questa federazione possono anche affondare. E poi ancora: io guarderò Alcaraz Djokovic per gufare Alcaraz, ci mancherebbe altro, non guarderò la squadra di Gravina. Ancora a pioggia proprio sono arrivati: il 2006 ha sporcato solo una squadra, l'Ambrosiana Internazionale, nessun loro tifoso si è vergognato di cucirsi addosso lo scudetto di altri, la FGC è cosa loro, non vedo più l'Italia dal 2006, non mi interessa proprio. Questo è Claudio da Forano, quindi mi pare di aver interpretato i vostri sentimenti, anzi forse sul pezzo che ho scritto sono andato anche un po' leggero rispetto a quello che perviene d'altra parte, diciamo, ho cercato un po' di fare da mediatore, insomma da interprete del sentimento popolare, più che non ripercuoterlo proprio al 100%. Naturalmente Juve a riposo, si riparte poi con calma con l'inizio della prossima settimana per preparare il derby d'Italia, che si ricollega sicuramente, anzi ormai lo chiamo il derby della disparità di trattamento più che non il derby d'Italia, che secondo me è più Juve-Milan dal punto di vista proprio delle caratteristiche delle società, cioè la Juve è quella che ha vinto di più in Italia, il Milan delle squadre italiane è quello che ha vinto di più in Europa, e quindi diciamo il derby d'Italia sarebbe quello. Poi dopo hanno battezzato questo perché negli anni 60 le cose non erano così ed è rimasto questo nome e va bene così. Però ripeto, adesso anche derby della disparità di trattamento potrebbe essere interessante. Tra l'altro è stata fissata la data a proposito di disparità di trattamento alla Corte di Giustizia Europea per Andrea Agnelli, arriva bene, credo che fosse il ricorso che hanno fatto al TAR qualche tempo fa. Il 17 settembre nella mattinata sarà discussa questa vicenda, vediamo se ci saranno ripercussioni da questo punto di vista, avremo ospiti naturalmente con cui approfondire anche questi temi, non solo però parleremo soltanto di questo. Tiene sempre banco, vedo, anche la vicenda Vlahovic, cioè questo impiego di un giocatore che è arrivato con diciamo un fardello economico importante da parte della società, il suo ingaggio ne abbiamo parlato tutta l'estate. Però credo che alla fine quello che ho detto per tutta l'estate rimanga valido, cioè se poi il giocatore, al di là di quello che guadagna, che è un fatto tra lui e la società, il contratto l'ha firmato perché gliel'hanno sottoposto, cioè non è neanche andato lì col fucile a costringere i dirigenti, se l'atteggiamento è quello giusto e porta in dote dei gol pesanti, credo che sia una risorsa anche lui in un attacco arricchito obiettivamente dal mercato. Credo che dal punto di vista complessivo del reparto d'attacco la Juve si è messa veramente bene, la possiamo mettere sicuramente in pole position, almeno in prima fila tra le concorrenti. Dopodiché bisogna capire se il resto della squadra sarà alla stessa altezza, se riuscirà a mantenere sempre questa solidità, bla bla bla, perché ricordiamoci anche l'anno scorso, prime due partite 3-0, 3-0, e poi la squadra pian piano si è persa. Mi sembra che ci sia più solidità, sia dal punto di vista dello spogliatoio, sia dal punto di vista della società. Tra l'altro deve ancora arrivare un direttore sportivo, tra l'altro i due Chiellini adesso lavorano in coppia, tra l'altro il Chiellini meno famoso, diciamo il gemello, lavora per la Next Gen, e tra l'altro ha rilasciato una bella intervista oggi a Tutto Sport, magari ne leggeremo qualche tratto, dicendo che finché si è chiamata Under 23 l'unico ad aver esordito era Frabotta, che poi è stato destinato in altri campionati, mentre da quando si chiama Next Gen gli inserimenti in prima squadra e nel mercato che conta sono stati tanti, diversi, importanti. L'ultimo, ovviamente, no, il primo come ordine di importanza è quello di Kenan Yıldız, che in due anni è passata dalla 10 della Next Gen alla 10 della prima squadra, e per la Juventus sicuramente non è una cosa così consueta. Poi ancora, Stefano da Firenze continua con l'Italia out, dal 2006 non segue la nazionale italiana, specifica. Poi Marco da Imola, poi dicono che bisogna essere flemmatici, ma come si fa ad essere dopo aver ascoltato le dichiarazioni di un soggetto che doveva essere lui sì radiato per le porcate che ci ha fatto? Penso che tu ti riferisca a Franco Carraro, a occhio, e parleremo anche di questo, perché Carraro ne ha fatta veramente di ogni e di più al tempo in cui era presidente della Federcalcio. Ci sono intercettazioni molto chiare. E tra l'altro proprio sulle date delle intercettazioni ragioneremo con i nostri ospiti quest'oggi, quindi sicuramente state qui perché torneremo su questi temi con almeno due dei nostri ospiti. Poi tra l'altro oggi andremo anche in Canada perché voglio un po' capire lì la storia di Jonathan David o David o David, così chiediamo anche bene come si dice. Andiamo nella radio italiana di Montreal, ci collegheremo con loro e ci faremo spiegare come viene vissuto questo fatto che per la prima volta c'è un giocatore canadese importante nella rosa della Juventus al centro del suo attacco, e come viene vissuto forse anche il calcio, che non credo onestamente che sia lo sport più seguito in Canada, ma sicuramente e per gli italiani che sono là sicuramente lo è. Abbiamo Domenico Marchese, ciao Domenico!
Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, intanto ti chiedo, perché non ci siamo più sentiti dopo la fine del mercato, che solo di pochi giorni fa, se Dio vuole, abbiamo scampato anche quest'anno. Ti chiedo una valutazione complessiva, insomma, del mercato della Juve, che idea ti sei fatto? Insomma, se secondo te, dopo questo mercato, e considerando anche la gestione complessiva di Tudor, la Juve può posizionarsi con un'ambizione che è quella che ha detto Tudor, cioè non essere più in lotta dal terzo posto in giù, ecco.
Allora, aggiungo soltanto una piccola precisazione. È vero che è finito il mercato, ma hanno già iniziato con gli svincolati e iniziano già a parlare dei colpi del
poi
mercato.
Poi si può andare ancora
gennaio.
In Turchia, in Arabia, per la carità. No, il mercato
sì,
in realtà. Sì.
Però quelli sono mercati in uscita e presumo che possa coinvolgere principalmente i giocatori di secondo piano, specialmente delle grandi. Detto questo, ma la valutazione sicuramente con l'ultimo giorno, che è stato giorno di Zegrova, giorno di Openda, è stato sicuramente un mercato positivo. Se lo valutiamo senza l'ultimo giorno, e sarebbe un errore perché poi comunque
c'è stato.
sì, infatti. Direi che è stato un mercato di grande sofferenza e di grandi difficoltà da parte della Juve, difficoltà a piazzare determinati giocatori, difficoltà a raggiungerne altri, la querelle con Colomoni sotto gli occhi di tutti, l'abbiamo visto anche il finale decisamente grottesco per come è andata a finire, perché la questione della formula dell'arrivo di Colomoni era diventata veramente il nodo di tutto quanto il mercato della Juve, e poi è andata a finire al Tottenham per una formula che la Juve non si è neanche azzardata a proporre, ma che sarebbe stata sicuramente quella preferita da tutti quanti i club. Ti paghi il prestito oneroso e poi a giugno prossimo chi si è visto e valutiamo. Detto questo, credo che ci sia però stato a differenza del passato, senza nulla togliere ai predecessori di Comolli, sono riuscito a interpretare meglio le scelte che sono state fatte, il che non vuol dire che sia necessariamente un mercato migliore, ma che dal mio punto di vista ha avuto un'organicità più evidente. Nel senso, a centrocampo non è arrivato nessuno, ma nei disegni, nei progetti della Juventus molto probabilmente quel qualcuno c'era già, che è Kop Meiners. La Juve gioca con due centrocampisti, gioca solitamente 3-4-2-1, proverà anche il 3-5-2, lì ci sarà 3-5-1-1, e quindi lì ci sarà la possibilità magari di vedere in campo Kop Meiners. Quello che è veramente cambiato è il potenziale offensivo. Il potenziale offensivo, perché in questo momento un po' volente, un po' nolente, un po' perché li hai presi i giocatori, un po' perché non si è riuscito a vendere Vlahovic, ti ritrovi con l'attacco più forte della Serie A. Questo è fuori discussione.
Ecco, perché ovviamente non giocheranno mai tutte e sei assieme, ma coi cinque cambi averne sempre tre freschi di quel livello lì è molto molto importante. Una volta ne farà uno 60 e l'altro 30, ma sono completamente intercambiabili, sono stati fatti proprio uno su uno i giocatori. E chiedo a te adesso se hai indicazioni per quanto riguarda Zegrova, che tra l'altro ho sentito in una sua diciamo short di YouTube rilanciato sul canale della Juve, che bisognerebbe dire Jegrowa, ma non so se ce la faremo, perché non ce l'abbiamo fatta a dire Mandžukić, figuriamoci se ce la facciamo a dire Jegrowa. Ma comunque la vera pronuncia sarebbe quella. Secondo te, uno che non gioca da dicembre, che comunque pare fisicamente a posto, visite approfondite eccetera, può già essere convocato razionalmente per la partita con l'Inter? Bisognerà aspettare di più, oppure lo convocano per fargli sentire insomma l'ambiente, fargli capire che inizi subito con Juve Inter, almeno capisci dove sei capitato, e poi dopo magari l'inserimento successivamente, ecco.
Credo più la seconda, credo assolutamente. Secondo me in questo momento non c'è ancora, non è ancora un'opzione per i primi 11, per evidenti motivi, tra cui anche quello anche il fatto che non gioca una partita ufficiale dal 14 di dicembre. Però credo che possa subito essere portato in panchina con l'Inter, proprio perché, come dici tu, può capire l'ambiente in cui è finito, che è un ambiente in cui, esattamente come gli altri ambienti del calcio, esattamente come me, pronunciano i cognomi all'italiana. Ed sì, è tendenzialmente anche un po' giusto così.
Come, no? I francesi, perché li pronunciano alla francese, tanto per rimanere.
Ma poi io vedo, bisogna anche rendersi conto che non siamo tutti quanti laureati in lingue no, e letterature straniere, certo. Quindi anche mio papà, che ha 71 anni, vorrebbe pronunciare il nome di un calciatore, e quindi se mi metto a fare la lezione di pronuncia
padre, su poi sono troppe nazionalità, ormai non è che basta sapere francese e l'inglese, qui bisogna andare anche sull'albanese, insomma diventa un po' complicato per tutti.
Sì,
insomma,
pensa ai poveri telecronisti. No.
Pensa
no.
Che io mi ricordo quando ero ragazzino, ero andato a Parigi per uno scambio con la scuola eccetera, e c'erano gli europei, e mi ricordo come venivano pronunciati i giocatori italiani dai francesi, era una cosa spettacolare, tipo Zenga era diventato Zanga, poi c'erano tutti i De Agostini, De Napoli e questi qua, e quindi noi facciamo la stessa cosa, dobbiamo solo rendercene conto, ecco, poi dopo va benissimo.
Ma certo,
tanto, eh.
Ma ci mancherebbe, ma è anche, ripeto, se lo sport e il calcio sono di tutti, nel senso che dal laureato al bambino di 4 anni seguono il calcio, è anche giusto che ci sia la possibilità, sì, di pronunciarli come ci viene,
come ci piace di più, ma sì, ma certo.
Esatto, c'è stato un periodo in cui a Sky pronunciavano tutti i cognomi, anche quelli argentini, bene, era diventato uno stucchevole esercizio di stile.
Sì, no, poi devi passare velocemente dallo spagnolo, al francese, all'inglese, al turco, insomma diventa anche un po' complicato tutto questo.
Sì, infatti.
Complicato mi sembra il discorso su Bremer invece, perché numeri alla mano, tra l'anno scorso e quest'anno, quando gioca la Juve non prende gol. E mi sembra addirittura, udite udite, che ne stia giovando Kelly, che mi pare rispetto all'anno scorso abbia fatto dei passi avanti abbastanza evidenti in queste due giornate. Poi siamo all'inizio, adesso c'è Juve Inter, quindi andiamo naturalmente coi piedi di piombo.
Beh sì, sicuramente, cioè è sembrato la prima pagella che ho fatto del nuovo campionato è stata in Juve Parma, e il commento su Kelly è: sembra un giocatore diverso rispetto all'anno scorso. Ora non, secondo me non ha... non è corretto dare la colpa o i meriti a un allenatore piuttosto che all'altro. Secondo me il merito è proprio di tutto l'insieme, nel senso che l'anno scorso è arrivato a gennaio in una situazione che di lì a poco sarebbe sprofondata,
in un reparto sempre in emergenza, perché va detto che ha giocato con chiunque in difesa praticamente,
senza Bremer, come dicevi, certo, tu prima, nel momento in cui inizi la stagione con serenità, con progetti ben definiti, con Bremer di fianco, credo che ne tragga beneficio non soltanto lui, ma anche, posso pensare, Kalulu piuttosto che Gatti. Kalulu, ecco, adesso guarda, si invertono le parti. Ti è piaciuto da esterno?
Ma devo dirti che non ha fatto danni, che però insomma per quel tipo di ruolo lì a tutta fascia non ce lo vedo proprio, cioè mi sembra più un modo per mettere un difensore in più per rinsaldare la difesa, ecco. Poi
avevo pensato la stessa cosa anch'io,
che sei anni 80, no? Il 2 gioca dietro e il 3 va di fascia, diciamo così.
Esatto.
Mi è sembrato quella roba, che l'aveva fatto anche Barzagli ai tempi, se ti ricordi, insomma.
Sì, è vero, è vero, è vero. Devo dire che secondo me quella parte dove hai con Seisao, che per carità corre, torna in difesa perché non ha mai lesinato Sforzi sulla fascia, però comunque in fase difensiva è forse meno il suo mondo, ecco, mettiamola così. Credo che possa dare grande equilibrio anche la presenza di Kalulu lì, e può giustificare eventualmente la presenza di Zegrov, magari di due attaccanti o magari di tre, perché poi noi parliamo sempre di attaccanti nuovi, ci facciamo la bocca, allora iniziamo a fare i tridenti,
certo.
Però poi ci dimentichiamo sempre una cosa, che alla fin fine il vero uomo che secondo me deciderà le sorti di questa stagione della Juve resta sempre Yıldız. Cioè, se Yıldız dovesse fare il definitivo salto di qualità, allora il tifoso della Juve può sognare veramente. Se Yıldız rimarrà l'ottimo giocatore che è, allora servirà ancora un anno, due anni, magari farà questo salto di qualità l'anno prossimo, però c'è bisogno di lui necessariamente.
Intanto la società direi che ci crede, perché gli ha proposto un bel rinnovo di contratto, visto passando fino a quasi 5 milioni di ingaggio, che ripeto alla Juve ci stanno, per la carità, però partendo da 1,5 è già un bel salto avanti fino al 2030, quindi evidentemente su di lui c'è un progetto a lungo termine.
Evidentemente a lui sono state fatte delle offerte su quell'ordine di grandezza.
Ma le due cose sono collegate, perché se non ti interessa poi lo vendi. Ma è giusto così. Giusto anche perché
il Parma ha vinto lui, dai.
Sì, ma poi, ripeto, adesso c'è bisogno di stabilità sia a livello di dirigenti, secondo me, perché negli anni ormai, cioè negli ultimi quanti anni, da quando è successo il patatrac con Andrea Agnelli in avanti, è cambiata in pochi anni tante volte la dirigenza, ma anche come giocatori, perché alla fine i tifosi si affezionano al campione, al giocatore, se tu glieli cambi tutti gli anni.
Certo, ancora di più una società come la Juve, che può permetterselo, tra virgolette, a differenza delle medio-piccole, ma abbiamo visto anche semplicemente il Milan e l'Inter, che in caso di offerta cedono senza remore. Secondo me è un segnale di cui i tifosi della Juve devono prendere atto ed essere riconoscenti, perché è veramente un lusso in questo periodo del calcio italiano.
Ti leggo questo messaggio: Kelly con accanto Bremer è come Bonucci quando godeva della luce riflessa del buon Chiellini. Questa è cattiva però su Bonucci, dai, adesso onestamente. Dicevano anche Costa Curta con Baresi ai tempi, mi ricordo, insomma, è quello. È il fortunato dei due, diciamo, ecco.
Però tu saresti disposto a smentire totalmente questa affermazione?
No, mi sembra solo per adesso ingeneroso il paragone Kelly-Bonucci, poi il tempo lo dirà. Insomma,
il paragone Kelly-Bonucci, sono d'accordo con te. Allora.
Solo in quel
però
senso.
Però il fatto che vivano di luce riflessa.
Poi l'altro aveva anche Barzagli comunque, che era un altro, esatto, di cui parliamo poco ma che è fondamentale.
Esatto. Comunque coi piedi Bonucci, chapeau,
assolutamente, sì, però aveva bisogno di altri due che facessero il lavoro sporco, e non tutti se lo possono permettere. Per fortuna sua ha potuto permettere, e della Juventus ha potuto permetterselo. Poi c'era un altro pulitore davanti a lui, mica da poco, come Pirlo, insomma, vabbè, ma ritorniamo troppo indietro.
E alle spalle c'era Buffon.
Basta già quello, e il più è fatto, diciamo. Anche senza centravanti vinci il campionato quando sei così forte da altre parti. Può succedere così. No, l'ultima te la faccio, Juve-Inter, iniziamo a metterla lì, perché dopo la pausa nazionale se ne parlerà tanto. Guardando la classifica, che è la terza giornata, non vuol dire niente, ma se vince la Juve, secondo te può già essere un primo segnale che le cose stanno cambiando? Cioè, questo è l'unico risultato che può dare eventualmente un peso specifico a questa partita?
Io sono molto deluso dal mercato dell'Inter, perché dopo le due finali in tre anni, dopo i conti a posto, dopo aver sbandierato che sarebbe iniziato il periodo dei grandi colpi, poi in realtà i grandi colpi non sono arrivati, e la mia sensazione è che questa squadra potremmo essere veramente di fronte a un post triplete 2, nel senso che l'errore più grande di Moratti, una volta vinto il triplete e della dirigenza, è stato proprio quello di non compiere quel ricambio generazionale che da un lato ti permetteva di vendere a ottimo prezzo i giocatori che avevi, che erano già a fine corso, e dall'altro di ricominciare con una rivoluzione morbida. Se la mia sensazione è che l'Inter farà un po' di fatica, non credo che possa essere già un segnale la vittoria, anche se vincere soprattutto con l'Inter è sempre qualcosa che galvanizza il mondo bianconero, e e che può avere dei risvolti e delle ripercussioni decisamente positive sul proseguo della stagione. Detto questo, la stagione è ancora molto molto lunga, credo che il vero avversario per cioè la squadra da battere sia il Napoli.
Assolutamente, sì, sì.
Mi intriga molto, penso che adesso la butto lì, poi magari sbaglierò, penso che la Juve farà meno difficoltà con l'Inter che con il Milan.
Sì, anche perché Allegri sappiamo che sulla partita secca è sempre un pericolo pubblico numero uno, lo sappiamo bene, l'avevo conosciuto molto da vicino. Certo è, facciamo una riflessione in questi giorni, che quest'anno, a parte Spalletti, tutti i vincitori degli ultimi scudetti sono ai nastri di partenza, quindi sarà un campionato di gente esperta anche da questo punto di vista, che può contare in certi momenti della stagione.
Però nessuno gioca per vincere lo scudetto, l'hai notato?
No, certo, vabbè, se nessuno lo vuole, se lo prenderà Tudor, va bene lo stesso, credo che Tudor non si offenderebbe, arriverà il primo. Temo però, caro Domenico, che possa essere uno di quegli anni in cui Conte prende, va verso i 100 punti e lì poi dopo stargli dietro diventa difficile, però questa è una mia interpretazione.
Come gestiranno la Champions. Di sicuro hanno due squadre fortissime, fortissime, perché anche soltanto guardando il reparto esterni c'è da, cioè, Elmas, Lang, Neres, Politano, quattro esterni per due posti. Io faccio fatica a trovare delle squadre con questo potenziale. È vero che l'attacco della Juve, gli attaccanti della Juve piacciono un po' di più, però anche Lukaku, Højlund e Lucca, che è il punto debole dei tre, credo che sia proprio difficile da vedere un attacco del genere, secondo solo a quello della Juve, secondo il mio giudizio. Napoli tosto, Napoli è tosto tosto quest'anno, e anche la Roma secondo me,
anche perché viene dal lavoro di Ranieri, che non è stato buttato via e che quindi ha fatto il miglior regione di ritorno di tutti, la Roma praticamente, quindi sicuramente da lì si riparte. Grazie Domenico.
1-0,
esatto.
Quando vinci così,
le squadre che vincono 1-0 sono sempre da tenere sott'occhio.
Esatto.
Grazie Domenico, a presto.
Grazie a voi.
Buon proseguimento. Ciao Domenico.
Ciao.
Oh, dunque, c'è anche chi. Pier, ti ricordi il mio lavoro sporco sui campi? Bravo, così. Diciamo, ero più Chiellini che Bonucci, diciamo, a livelli infimi, però il mio lavoro era quello lì, di intimorire l'avversario. Tra l'altro, a scuola Köhler, Jürgen Köhler, te lo ricordi, Luca, tu, Jürgen Köhler? No, ai tempi del trapattone di ritorno, nei primi 10 minuti, ai tempi si poteva fare, dava subito una bellissima scarpata, privo di cartellino giallo, all'avversario di turno, per fargli capire meglio se giri a largo. Ecco, quella era un po' la mia scuola di pensiero.
Colpo gobbo.
E ripartiamo col colpo gobbo di oggi, venerdì 5 settembre. Iniziamo la stagione con questa trasmissione in versione pomeridiana, non più serale, e so che vi vengono le lacrimucce a tutti quanti pensando che stasera con l'Estonia non giocherà neanche uno della Juventus. Questo vi preoccupa profondamente, anzi interpreto i veri vostri pensieri, meno male così non si fanno male di sicuro. Questa è credo l'interpretazione più, ma ditemi se sbaglio, credo che sia quella più ricorrente però. Oh, c'è Pier che ci ricorda anche l'intervento di Tardelli su Rivera nel 78, quello ha fatto a scuola, calcio d'inizio, Tardelli parte dritto per dritto e fa un intervento abbastanza killer, devo dire, su Rivera, che stranamente quella volta non incide sulla partita, poi la Juve vince 1-0, se lo fai oggi una roba del genere con le telecamere, il VAR eccetera, ti crocefiggono, neanche ti squalificano, ti crocefiggono sul posto, specie se vesti la maglia della Juve, puoi capire se avessi fatto una cosa del genere. Adesso bisogna essere un po' più furbi, poi ci sono 8.000 telecamere, sperare che non vadano a pescare quella giusta dal satellite, come è successo per esempio con Kalulu a casa della Lazio, eccetera eccetera. Oh, abbiamo un po' di vocali, vai Luca.
Caro Franco, buon pomeriggio, sono Angelo da Frosinone. Qui il problema è grave, perché non solo ci hanno fatto del male nel 2006, ci hanno provato prima anche con il discorso del doping, poi di nuovo nel 2022, ed è una vita che veniamo insultati e infangati, etichettati come ladri. Il problema è che qui neanche a distanza di 20 anni, dove tutti conoscono ormai la verità, perché sono uscite le cose, sono uscite fuori le vere cose che sono accadute, intercettazioni di altri, eccetera, eccetera. Ormai è evidente quale sia la verità, eppure nonostante ciò continuano ad insultarci e continuano con lo stesso tema. Di conseguenza non si può fare altro che ignorare o tifare contro la nazionale che non ci appartiene più, perché gestita da queste persone che hanno reso il calcio malato e inquinato di odio. Un abbraccio e forza Juve, Angelo.
Oh, ti sei dimenticato l'acciaio scadente, Agnelli mafioso, insomma sappiamo come funzionano queste cose, e purtroppo è così, nel senso che la narrazione poi fa la differenza, tutta la differenza del mondo, perché in un paese civile normale dovrebbero fare le sentenze la differenza. Allora, quando c'è una Cassazione, che il 7 marzo scorso, anche lì con calma, ma comunque ci è arrivata a dare una risposta definitiva, dice la classifica 2004-2005 non è stata alterata, e se c'è un'altra sentenza, la Corte d'Appello di Milano, che dice l'Inter faceva lobbying con gli arbitri, non ci vuole nient'altro per prendere quello scudetto e toglierlo e ridargli tutte e due alla Juve, perché se le sentenze sono quelle, sono quelle, possiamo qua stare a parlarne per 50 anni, ma la Cassazione, come si dice, non si può più impugnare, e la Cassazione. Poi vediamo cosa farà la Corte di Giustizia Europea a proposito proprio dell'esistenza in vita dei tribunali sportivi come sono adesso. Infatti già il CONI vuole fare una riformina per evitare magari di incorrere in pesanti sanzioni. Vediamo che cosa succederà. Poi Marco da Cesenatico, oh beato te, il Franco che non ci sia il fatto, ragazzi, io vi saluto anche se mi chiamate Franco, che è il nome di mio padre, ma credo che soprattutto sia il nome di Leonetti, e quindi però sono Luigi oggi, ma vabbè, siete abituati, diciamo, ad avere altre facce a quest'ora, l'ho capito. Il fatto che non ci siano Juventini in campo per l'Italia è una grande notizia, spero nella figuraccia, anche se mi spiace per Gattuso. Ecco, questo è un tema secondo me, perché comunque Gattuso credo che nessuno dei tifosi della Juve lo possa riconoscere come una faccia nemica, cioè Gattuso rappresenta un certo modo di stare in campo, di vivere il calcio con passione, con grinta, eccetera eccetera, ci riporta anche indietro quando la nazionale era più forte di questo, onestamente, perché adesso leggevo i giocatori che andranno in campo e obiettivamente sono quello che sono. Ma diamo il benvenuto ad Aldo De Girolamo. Ciao Aldo.
Ciao Luigi, ciao a tutti.
Oh, che bella piscina. Buongiorno. Che hai alle spalle. Ogni tanto ti vedo anche nei tuoi video con questa bella piscina, e quindi ti invidio sempre, sappilo profondamente. Caro Aldo, anche tu ovviamente credo sei del partito che non tifi più la nazionale dal 2006, è così?
Io sinceramente lo so che sono un pochettino, cioè sono contro un po' a...
Sei in minoranza, in minoranza.
La Juventus. Io sono dell'idea che la nazionale, la federazione siano un qualcosa di sacro. Non è colpa della nazionale o della federazione se sono state occupate da una massoneria interista. Cioè, non è che per questo bisogna odiare la nazionale. Il problema è che bisogna liberare la federazione e la nazionale che sono state occupate da 20 anni. Quindi io sinceramente lo so che sono impopolare.
No, ma ognuno ha le sue idee su questo, perché è sempre la maglia azzurra. Chi da bambino, insomma, io ero ragazzino quando l'Italia vinceva il mondiale dell'82, mai mi sarei messo nell'ottica neanche di pensare che i tifosi della Juve a un certo punto avrebbero preso questa posizione, perché
no,
è quella,
guarda,
lì.
Mi ricordo che erano i napoletani che facevano un po' sta cosa così, che tifavano l'Argentina per Maradona.
Ah, vabbè, ma lì c'era Maradona, sì, certo.
Vabbè, però... Noi non abbiamo mai concepito una cosa del genere, per noi la nazionale è stata sempre una seconda Juventus. Ora, il fatto che la nazionale, che la federazione siano state occupate e sono in mano a determinati personaggi, questo non è che fa sì che la federazione o la nazionale siano qualcosa di negativo. Sono negative le persone che oggi la usano e la sfruttano per far sì di tutelare una certa squadra, lo sappiamo, e per distruggere la Juventus. Noi dobbiamo liberare la nazionale. Oggi la nazionale e la federazione sono vittime di una massoneria interista.
Oh, tra l'altro tu sei stato tra i pochi a sottolineare in questi giorni il fatto che è stata fissata una data importante, no? Il 17 settembre ci sarà questa...
Alle ore 9.
Ah, ecco, precisamente, alle ore 9 ci sarà questa discussione alla Corte di Giustizia Europea del ricorso di Agnelli Arrivabene, se non sbaglio è quello, no? Quello che era stato rimandato dal TAR del Lazio alla... E lì... Diciamo c'è già stato un pronunciamento il 1 agosto su un tema simile, diciamo che ha a che fare con le competenze, diciamo così, della giustizia sportiva in relazione alle leggi esistenti in un dato paese e nell'Unione Europea in generale. Quindi il tema è questo, un tema che potrebbe interessare tutto il sistema, diciamo così, della, chiamiamola,
però,
giustizia sportiva.
Intanto è una prima udienza.
Sì, no, certo.
Sarà una prima udienza. Non è che ci sarà la sentenza il 17, però almeno vediamo la luce in fondo al tunnel. La Corte di Giustizia Europea ormai ha già fatto capire qual è l'orientamento, no? Perché tra l'altro è una cosa abbastanza evidente che la legge 280 del 2003 sia contro ogni principio giuridico dell'ordinamento italiano, ma anche dell'ordinamento giuridico europeo, viola quelle che sono tutte le norme del diritto, ed è stato utilizzato da queste persone, da Calciopoli in avanti, usando questa autonomia, che poi in sé può essere anche un concetto giusto, no? L'autonomia della giustizia.
Dipende sempre che uso ne fai, certo.
Quando la usi, come diceva Berruto, no? Come una clava per distruggere i tuoi avversari, allora no. Ecco, questi sono lasciati prendere la mano e non solo hanno cercato di tutelare l'Inter ogni volta per tutte le porcherie che ha fatto, ma addirittura hanno provato più volte a distruggere la Juventus, perché poi come nel 2006, così è successo nel 2021, quando ormai stavamo creando un gap enorme, no, con le altre, perché l'unica avere lo stadio di proprietà, avevamo preso Cristiano Ronaldo, 9 scudetti consecutivi, stavamo creando un gap incolmabile e hanno deciso di fermarci. Questa è quindi, e usano la giustizia sportiva perché possono farlo, che la giustizia sportiva di oggi possono fare quello che vogliono e tu devi stare zitto, ed è per questo che la Juve si è piegata, No, perché Elkan è favorevole o d'accordo,
ma no,
con loro.
È il danno minore, diciamo, preso atto. Un po' come dico sempre, Galileo Galilei, quando era davanti all'Inquisizione, ha dovuto dire, bravo. No? Poi uscendo ha detto, pur si muove, d'accordo. Però o fai la biura della tua teoria o ti fanno fuori, diciamo. Questo. Io faccio sempre questo parallelo tra i tribunali sportivi e l'Inquisizione.
È un parallelo bellissimo.
Perché
bellissimo.
Lì sei già colpevole, devi solo decidere se confessare subito o dopo tortura. Poi una volta che hai confessato sai già come finisce. E quindi tanto vale salvarsi la pelle, questo è il concetto di base.
Esatto. E tanto poi sentite Carraro, ma poi sta cosa del premio a Lautaro, ragazzi, veramente vergognoso.
Cos'è che danno Lautaro il premio Fair Play? No, cosa gli danno? Sì.
Allora, l'ha già vinto l'anno scorso e quest'anno è di nuovo nei primi tre. Nelle tre nomination che sceglieranno per il premio Gentleman e Fair Play della Serie A. Cioè, ragazzi, uno che simula continuamente, uno che si tuffa in continuazione, che si arrampica sulle inferriate regolamento, che
bestemmia,
che è un bugiardo.
Giura sui figli le cose fa. Poi ce la prende con gli arbitri.
Cioè, non c'è un altro giocatore in Serie A più gentleman, più corretto di Lautaro, che è uno scorretto in antisportivo. Cioè, questa è la vergogna.
Ma poi,
dell'ennesima dimostrazione.
Ma poi lo scudetto l'ha vinto il Napoli, piuttosto premia uno del Napoli, voglio dire. Ce ne sarà uno che può rientrare in quella categoria lì, no? Quindi, vabbè, comunque queste sono cose, tra virgolette, minori. Invece no, tornando a Agnelli arriva bene, tra l'altro, la posizione di arriva bene è molto interessante da questo punto di vista, perché addirittura lui non è stato neanche ammesso al processo, cioè è stato assolto prima del processo, perché giustamente non era neanche dirigente della Juve all'epoca dei fatti incriminati, e quindi non si sa perché abbiano tolto 2 punti alla Juve.
Se non punisci sportivamente arriva bene, devi punire chi c'era.
E chi era? Non mi ricordo. Non mi ricordo chi c'era prima di arrivare bene, ma al di là di questo, però, per la giustizia europea, secondo me, quello lì è una cosa che pesa tanto, nel senso che comunque dico, oh, ma come, avete squalificato uno che non ha fatto, che non c'era neanche quella volta lì, ma come vi siete permessi? Poi su Andrea Agnelli sicuramente c'è tutto il resto.
Ma io credo che la giustizia europea si concentrerà maggiormente sui principi. Sull'infondatezza della legge 280, fatto che uno può, allora, fin quando giochiamo tornei tra mogliati e scapoli
ammogliati, sì, va bene.
Ma nel momento in cui ci sono tanti soldi nel calcio, nel momento in cui uno fonda la propria carriera, no? E praticamente è un personaggio famoso e tu mi butti fuori senza farmi un giusto processo con quelli che sono i principi dell'ordinamento giuridico, cioè la presunzione di innocenza, cioè i diritti per la difesa, i concetti generali del giusto processo, questo non può valere più. Ed è normale che stai ledendo proprio il diritto della persona. Quindi, al di là di arriva bene Agnelli o nella fattispecie concreta delle plusvalenze, se sono plusvalenze o meno, cioè la Corte si pronuncerà sul principio di una giustizia sportiva che è autonoma, che può essere autonoma, ma che non può andare non può esimersi per rispettare determinati principi che sono i principi fondamentali. Cioè, non stiamo parlando di un articolo della
Voglio dire che nella Costituzione questo principio qua è valido per le religioni addirittura, nel senso, ognuno c'è la sua, basta che rispettino l'organo, diciamo, come come è concepita la Costituzione italiana, perché se in una religione c'è qualche setta che dice che è giusto ammazzare quelli che hanno i capelli biondi, così, che visto che io sono geloso dico quello, è ovvio che non può essere accettata in Italia una cosa del genere, no? Perché va contro la legge. È lo stesso principio che dovrebbe essere nello sport, cioè nel rispetto della Costituzione.
Il diritto, ci sono le fonti del diritto, no? Prima ci sono i principi fondamentali sul certo. quale si fonda la Costituzione, sulla quale poi si fondano tutte le leggi nazionali, poi ci sono quelle locali e così via. Quindi sono vari fonti del diritto, ma le fonti di diritto è come una piramide, no?
Certo.
Tutto si deve fondare su dei principi fondamentali. Ecco, la giustizia sportiva non è che viola una legge, non è che viola la Costituzione, viola proprio i principi fondamentali, esatto. su cui poggia tutto l'ordinamento giuridico, ragazzi.
Quello
cioè, ed è lì che andrà a toccare la Corte di Giustizia Europea. Quindi al di là di arriva bene o Agnelli in sé, e se viene meno quella norma lì, significa che chiunque sportivo, che chiunque società può ricorrere direttamente alla giustizia ordinaria per far valere i propri diritti.
E non solo più per un risarcimento, ma proprio per annullare quello che sono state le sentenze, che è la grande differenza, perché fino adesso potevi andarci per chiedere dei soldi, diciamo, in linea di massima, ma adesso invece...
Che poi anche lì spesso il TAR, sulla scorta di quella legge, certo. pronunciava...
incompetente, poi ce n'è una serie di incompetenze che abbiamo visto in questi anni. Ma parliamo di Carraro, Franco Carraro, all'età di 85 anni, 20 anni dopo si è svegliato un giorno, qualcuno ci scriveva scherzosamente, certo non posso intervistare Moratti che sta male e Simoni che non c'è più, pace all'anima sua, e quindi vanno a prendere Carraro, questa è la battuta che ci ha fatto un nostro ascoltatore. Sì. Però onestamente 20 anni dopo, dire una cosa che è la palissiana, ormai che è scritta nelle sentenze addirittura, quella cioè che l'Inter non dovrebbe avere quello scudetto lì, che è stato un errore assegnare quello scudetto lì, però continuare a dire che è giusto togliere due scudetti alla Juve perché i dirigenti hanno fatto degli errori, tanto devi spiegare questi errori eventualmente, ma poi gli errori, voglio dire, quelli che hanno fatto i dirigenti della Juve rispetto a quelli che hanno fatto altri dirigenti, poca roba, direi, linea di massimo.
Allora, lui ha detto... tre cose fondamentalmente, no? Cioè lui ha detto la prima, il fatto che fu un errore dallo scudetto all'Inter. E vabbè, questo è abbastanza scontato, però finalmente, l'ha diciamo, detto. Anche quindi Darnarnia non l'ha mai detto, ecco, però
certo.
almeno
è già un punto.
Anche lui. Però questo è un qualcosa che solo l'interista medio, no? può negare ancora. Questa è una cosa che ormai nella realtà consolidata è ormai accettato, anzi addirittura banale questo. Ok. Poi ha detto una seconda cosa, ha detto che Calciopoli è nata da un suo errore politico, non so se l'hai letto.
Sì, questo. Sì, l'ho letto, che voleva spostare Bergamo e Pairetto, il disegnatore, metterci Collina. Sì, sì.
È colpa mia, perché nasce tutto un errore politico. Io volevo togliere Pairetto e Bergamo, perché volevo mettere Collina, perché sai, ogni tanto bisogna cambiare quei ruoli lì. Loro, Collina non accettò perché voleva continuare ad arbitrare, che non è vero anche questo, perché abbiamo delle intercettazioni in cui Collina parlava con Meani e parlava con Galliani, che voleva incontrarlo proprio per accelerare, quindi vabbè, ma lasciamo vabbè. Perdere. Lui dice Collina non accettò e quindi io purtroppo dovevo insistere e toglierli comunque. Non li ho tolti e loro cosa hanno fatto? L'hanno saputo che volevo farli fuori perché Meani ha parlato con Collina e Collina ha parlato con Bergamo, l'hanno saputo e si sono appoggiati a Moggi per non essere fatti fuori. Falsità colossale, praticamente smentita dalle intercettazioni, dai processi, dalle sentenze, perché c'è l'intercettazione in cui vi ricordate, no? Io ho fatto un video anche oggi in cui c'è la famosa frase di Carraro che chiama Bergamo prima di un Inter-Juventus e dice chi è che sta lì a Inter-Juventus? Lo dice Rodomonti, bene, digli che non sbaglia fuori dalla Juventus. E lo dice 4-5 volte. Cioè un presidente di Lega dovrebbe dire digli di non sbagliare, cioè digli sì. di fare la partita giusta. Che
mi raccomando, non abbiamo bisogno di polemiche, va bene così, insomma, ecco, una cosa del genere.
Dire 3-4 volte che non sbagli, mi raccomando, a favore della Juventus, il messaggio tra le righe è chiaro.
Sì, poi
sbagliare a favore dell'Inter.
Poi il messaggio gli viene recapitato tre ore prima della partita all'arbitro.
Tre ore prima della partita Bergamo chiama Rodomonti e gli dice tu hai faticato ad arrivare fino a qua, so cosa hai fatto.
Lo minaccia praticamente, occhio che se sbagli ci rimetti la carriera. Detto
nel dubbio,
nel dubbio pensa chi sta dietro.
Nel dubbio favorisco chi è dietro, cioè l'Inter, vi ricordate? Era
15, meno 15, sì. E infatti non viene espulso Toldo, esatto.
E questa è l'ennesima evidenza che Bergamo non si appoggiava a Moggi.
No, io adesso però, non so se sei d'accordo con me, Calciopoli inizia una data precisa, 27 maggio 2004, quando muore Umberto Agnelli. Perché non è un caso che il campionato è intercettato, l'unico, perché ricordiamoci che il 2005-2006 non è mai stato sotto indagine, quindi quello scudetto lì è stato tolto gratis, sì, sì, alla Juve, giusto perché doveva mandarle in B quell'anno.
Ma
perché,
non avevano nemmeno prove, non avevano,
esatto,
intercettazione. Non
comunque,
avevano
proprio 2004-2005, quell'anno delle intercettazioni, con la morte di Umberto Agnelli si è creata, secondo me, la tempesta perfetta. In federazione abbiamo visto...
Loro ci pensavano già,
esatto,
dal 5 maggio. Il 5 maggio è stata la cosa che praticamente
li ha fatti andare fuori di testa. Quindi c'è stato la vicenda Tronchetti Provera,
dobbiamo fare qualcosa.
E lì c'era Tronchetti Provera, Tavaroli, Telecom, eccetera, per le intercettazioni. Questo è chiaro come il sole, voglio dire. Intercettazioni che poi vengono trasmesse, alcune sì, altre no, lo sappiamo, anzi pochissime, quelle di Moggi, tantissime. Ascolta, le altre,
cioè, poi quelle non erano intercettazioni fatte da una procura che stava indagando. Anzi, loro avevano provato a, diciamo, a coinvolgere la procura, ma avevano detto, ma sono cavolate, le hanno fatte in modo illegale, illecito, era praticamente spionaggio industriale,
esatto,
che hanno fatto.
Come avevano fatto il pedinamento di Vieri, per dire.
Ha pagato tutti.
Certo, come avevano pedinato Vieri, per esempio, che era un'altra cosa che non si poteva fare, per dirne.
Ma loro hanno commesso quasi tutti i reati del codice penale, omicidio incluso, ragazzi. Sì, omicidio incluso, perché vi ricordate la storia, no, di Mazzola?
Cioè, no, lì di Ferruccio, il libro di Ferruccio Mazzola, lì fa riflettere su quelle morti anticipate della grande Inter degli anni 60, chiamiamola così. E anche lì c'è stata una causa.
Anche tutto quello che l'inchiesta doppia curva... Sono pochi i reati che non hanno commesso in Inter durante tutta la sua vita.
Però poi alla fine risulta parte lesa, e quindi ti saluto, caro Aldo. Purtroppo funziona così, è la realtà dei fatti.
L'occupazione sistematica di ogni poltrona serviva a questa, serviva a farla franca, non a diciamo, oltre ad avere vantaggi, anche a farla franca. Comunque Carraro, oltre a dire quello, cioè oltre a dire al fatto che comunque è stato un errore politico suo, perché Calciopoli non è stato un errore, è stata praticamente una truffa premeditata, organizzata da Facchetti, da Moratti, da Tavaroli e da Tronchetti Provera. Quindi non è stato un errore. E non so lui perché dice questa falsità, o ignorante, ma non ci credo che non sappia.
È uno che ha occupato tutte quelle poltrone lì, ignorante non è, non ti preoccupare. Quindi le sale cose.
Poi dice il discorso appunto dell'Inter e quindi poi dice che praticamente lo scudetto alla Juventus era giusto togliere perché i dirigenti della Juventus hanno fatto degli errori. Errori che ci deve spiegare quali sono. Cioè io voglio capire quali sono questi errori, visto che il Tribunale di Napoli, la Corte di Cassazione a marzo scorso hanno dichiarato che quel campionato lì era completamente regolare, che nessuna partita fu alterata. Voglio che mi trovate, cioè voglio che mi troviate una telefonata di Moggi in cui commette illecito sportivo. Dov'è l'illecito sportivo? No, o quantomeno dov'è l'illecito che possa giustificare una Serie B e la revoca di due scudetti? Dov'è?
Ma poi è stato acclarato che era... Il compito dei disegnatori è proprio quello di parlare con tutti per tenerli buoni, per tenere l'atmosfera più possibile tranquilla in anni.
Guarda, c'è un'intercettazione, che anche quello fu nascosto, tra Moggi e Pairetto. Dopo una partita dove la Juventus, mi sembra quello con la Regina. Dopo,
sì, quella famosa di Paparesta.
Semplicemente penalizzata. E Pairetto chiama Moggi e gli dice: senti, ma non dite che sei arrabbiato. E Moggi dice al telefono a Pairetto, che è uno dei due disegnatori, dice: io non voglio aiuti, non ci serve, il nostro amico è il campo, io ho la squadra più forte del mondo, non ho bisogno di nessuno, però basta questa cosa. Ogni volta lui dice: sì, però sai, l'arbitro non influisce e può sbagliare. E Moggi gli risponde: sì, certo, però sbagliate sempre contro di noi. Cioè, quindi dimostrazione che intanto la cupola era una cagata,
ma sì, quella.
E la dimostrazione che Moggi, con un designatore arbitrale col quale teoricamente dovevano organizzare una truffa, si stava levantando e stava dicendo che il suo unico amico era il campo, che non aveva bisogno di aiuti da nessuno. Non c'è una telefonata di Facchetti in cui dice questo, ci sono le telefonate in cui Facchetti dice: abbiamo fatto 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, bisogna aumentare la casella delle vittorie. C'è sul fatto di richiama l'arbitro, che va nello spogliatoio dell'arbitro. cioè capisci, cioè, sono 10 volte più gravi.
Ma infatti l'aveva riconosciuto anche Palazzi.
Eppure Facchetti e Moratti sapevano di essere intercettati perché stavano intercettando loro.
Ma sapevano anche, sarebbero state probabilmente scartate le loro telefonate, evidentemente. Caro Aldo, certo. Tanto guarda, arriva la settimana di Juve-Inter, quindi secondo me di argomenti ne troveremo ancora anche nei prossimi giorni, e quindi ti lascio fare un bel bagno in piscina, rilassato, tanto penso che la temperatura ancora te lo permetta, e ci risentiamo una prossima volta, e vi invito naturalmente sempre a seguirlo, perché lui è uno youtuber che documenta tutto quello che dice, non fa solo così sparate.
Io non
come
credo
altro.
Ragazzi, esatto. io riporto notizie che sono spesso celate o nascoste
in un angolino. E questo è un lavoro importante.
Notizie nascoste.
E anche video da volte dal campo che fanno capire che le cose magari non sono andate proprio come ce le raccontano, e sono cose preziose anche quelle.
Ho messo il video di tutte le porcherie fatte da Lautaro Martinez e poi lui col premio in mano per far capire, diciamo, di come è orientato oggi la Serie A, la FIGC e tutto il calcio italiano.
E allora andate a vedere anche questo. Grazie Aldo, a presto, ciao, buon nuoto, ciao ciao.
Grazie, un bacio, un saluto a tutti gli amici di Radio Bianconera, sempre fino alla fine Forza Juventus.
C'è Pier ironicamente solidale con il contesto così greve in cui ha dovuto parlare Aldo con la piscina alle spalle. Credo che facciamo a tempo a sentire un vocale al volo, che dici? Vai Luca, poi abbiamo il notiziario.
Ciao ragazzi, invece io non sono così infelice, diciamo, perché non gioca neanche un juventino. Perché è giusto che sia così, perché comunque sia quando i juventini c'erano si vincevano le Coppe del Mondo e nonostante tutto ci hanno massacrato, quindi è giusto così. Fate andare avanti il blocco Inter, Napoli, quelle squadre forti, società forti, serie, che al calcio italiano danno tanto. Andiamo avanti così, mi dispiace per mio figliolo che non vedrà neanche quest'anno il prossimo anno in mondiale, quello mi dispiace tanto.
Diciamo, qualificazione complicata, Alex. Diciamo. Mi pare di capire però che tu invece non ti strapperai i capelli, certo per i bambini è sempre una cosa diversa che per gli adulti, questo va sempre ricordato.
Colpo gobbo.
Prontissimi per la seconda ora di Colpo Gobbo, torneremo sui temi che abbiamo sollevato con Aldo De Girolamo e vedo i vostri messaggi che continuano ad arrivare in questo senso, ma adesso facciamo una bella parentesi e ce ne andiamo, sai dove, caro Luca? Addirittura Montreal o Montreal, che dir si voglia, in Canada, bisognerebbe dire forse anche, dove c'è Vittorio Giordano, che è direttore di un giornale, Il Cittadino Canadese, credo che si chiami il giornale, e anche speaker, voce di una emittente radiofonica italiana a Montreal. Ciao Vittorio, grazie per essere con noi, anche perché lì è mattino non prestissimo, ma abbastanza presto, insomma.
Buongiorno, grazie a tutti, sono veramente felice di partecipare a questa trasmissione.
Caro Vittorio, ti abbiamo chiamato non per parlare di Romania-Canada di questa sera nello specifico, diciamo così, ma in particolare del primo giocatore canadese della Juventus. Intanto partiamo dal nome, no? Perché noi l'abbiamo sentito chiamare in tre modi qua in Italia: Jonathan David. Qual è quello giusto?
Jonathan David.
David, all'inglese quindi, ok, e quindi lo chiameremo d'ora in poi solo così, almeno ci siamo tolti un dubbio. Ti chiedo che effetto ha fatto lì, da quelle parti, specie nella comunità italiana, il fatto che un centravanti canadese diventi centravanti della Juventus per la prima volta nella storia e comunque di una società di primo piano a livello europeo, cosa inconsueta, diciamo così.
C'è grandissima curiosità tra gli addetti ai lavori. Io ti posso dare un esempio per capire in maniera plastica quello che è successo qui in Canada e a Montreal, in particolare quando è stato annunciato l'arrivo di David alla Juventus. Innanzitutto qui lo sappiamo, gli sport più seguiti sono l'hockey, il football, il basket, certo. Poi il calcio con la MLS che sta crescendo negli anni, ma non è ancora a livello dell'hockey in particolare. E quindi non si parla quasi mai di calcio su Radio Canada, che è come la Rai qui in Canada. Ebbene, quando è stato ufficiale l'arrivo di David alla Juventus, qui su Radio Canada, è una cosa che non succede mai, è stata data la notizia. Di solito Radio Canada si occupa di calcio quando c'è Messi, che viene qui a Montreal, quando c'è la finale di Champions, o ci sono cose straordinarie. Quindi per farti capire il peso, e non è finita lì, perché sempre Radio Canada, ma anche i giornali qui, La Presse, Le Gazette, Le Devoir, hanno dato la notizia del gol di David all'esordio con la Juventus. Quindi due esempi per farti capire quanta curiosità c'è qui in Canada per appunto l'approdo di questo grande calciatore, perché non dimentichiamolo, ha segnato 36 gol in 67 presenze in nazionale, è il goleador più prolifico con la nazionale canadese, quindi è un gran bel giocatore.
Ecco, tra l'altro lì a Montreal, ma poi tutto il Canada, ma in particolare a Montreal, c'è una comunità italiana molto molto insomma radicata, no? Che mantiene anche le origini, giustamente, con la lingua che è la principale, diciamo, degli elementi identitari. Tu tra l'altro sei lì da 18 anni, no? In Canada. Usciamo un po' dal discorso calcistico, com'è per un italiano in Canada?
Ma devo dirti che questa è una società molto multiculturale nel senso vero del termine, nel senso che io vivo all'italiana, mangio all'italiana, vesto all'italiana, parlo italiano al lavoro, quindi quasi non sento neanche di essere in Canada. Poi con Rai Italia e con la radio che è ascoltabile anche qui, io faccio dalle 8 alle 8 del mattino, faccio la vita da italiano, come se fossi a Torino, a Milano, a Roma, in Calabria, da cui sono originario. Quindi, a dirti la verità, non sento veramente la distanza. E poi mi sono organizzato e vedo tutte le partite della Juventus e riesco anche ad alzarmi le 6:30, le 6:25, perché faccio prima il caffè, quando la Juve gioca alle 12:30. Quindi io devo dire la verità, da canadese, da italo canadese, perché sono diventato anche cittadino con il passaporto e tutto, sto continuando a vivere all'italiana anche grazie alla Juventus.
Ecco, questo è un bellissimo messaggio, tra l'altro bello l'abbinamento, adesso non so se è una questione di luci, però camicia bianca e giacca nera, non so se l'hai fatta apposta, ma comunque molto, molto apprezzato naturalmente anche dai nostri amici a casa. L'ultima, e poi so che hai da fare, quindi ti dico, perché tu inizi la giornata adesso, noi siamo un po' più avanti naturalmente, ci sono, cosa sono le 9:10 lì del mattino più o meno, 9:12 minuti, ti chiedo ancora su Jonathan David. Secondo te, uno che ha girato comunque diversi campionati, perché ha giocato in quello belga, in quello francese, in quello tedesco, quale difficoltà in più dovrà affrontare nel campionato italiano, visto che tu lo segui appunto settimanalmente, se non quotidianamente?
Ma l'unica, non è una perplessità, come l'unica, diciamo, situazione che secondo me David deve affrontare, superare, e la affronterà e la supererà con il massimo dei voti, è il tatticismo del calcio italiano. Io anche quando lo vedo qui giocare con la nazionale canadese, è un gioco, un modo di interpretare il gioco del calcio un po' più fisico. C'è molta corsa, però ecco, lui c'ha tantissimi colpi anche da fuori classe, è molto tecnico, secondo me farà bene, ma ecco, secondo me ci sarà anche un momento di transizione. Io gli darei un paio di mesi per liberarsi completamente, assorbire il sistema tattico italiano, del calcio italiano, e poi esplodere. Nel frattempo che lui diventerà più spigliato in campo, perché lo vedo un po' bloccato, ti posso assicurare che lui continuerà a segnare. Lui qui è soprannominato Iceman, quindi è glaciale, ma sotto porta è infallibile. Quindi se lo vedete un po' timido è perché si deve adattare al calcio tattico italiano, ma si adatterà e nel farlo continuerà a segnare, perché è il suo trademark.
Grazie davvero Vittorio, buona giornata, allora ti ritroviamo magari un'altra volta nel corso della stagione. Grazie, a presto, ciao Vittorio, davvero ciao.
Un abbraccio e forza Juventus sempre da Montreal.
Avete sentito anche l'entusiasmo, insomma, per quello che è una cosa nuova, eh? Il giocatore canadese della Juventus, il primo nella storia della Juventus. Aggiungiamo un'altra nazionalità, diciamo in Nord America, in particolare sappiamo anche degli interessi economici della famiglia Elkan attraverso le aziende, naturalmente abbiamo visto la Juve andare da Trump, che è vero che col Canada adesso c'ha delle idee un po' strane ogni tanto, però insomma sempre da quelle parti il calcio stenta secondo me a diventare più di quello che è, perché c'è un'altra cultura, come ci diceva adesso Vittorio, cioè lì c'è l'hockey, c'è il basket, poi a seconda delle zone segue più uno più l'altro, c'è il baseball, e il calcio un po' lo segui con la curiosità, e quando c'è l'avvenimento, quando c'è l'evento, quando c'è il personaggio. Il fatto che Jonathan David sia un personaggio paragonabile, diciamo, per i canadesi, per l'interesse al calcio, a Messi, è già un messaggio importante, secondo me, che dobbiamo tenere presente. Dunque, abbiamo ancora dei vocali da sentire, caro Luca, così poi andiamo sui messaggi scritti che sono diversi, vai.
Beh, signori miei, il premio a Lautaro come miglior gentleman della Serie A la dice lunga. È un'altra prova di quello che è lo stato attuale della federazione. Veramente bruttissima, bruttissima cosa. Forza Juve sempre, Angelo.
E qui un altro tema che ha sollevato prima Aldo De Girolamo. Dunque, annunzio da Padova. Una domanda: perché non ci siamo difesi da questa grandissima ingiustizia con Farsopoli e poi con le plusvalenze? Allora, qua la domanda è cioè la risposta è complessa, la domanda è ben posta, è semplice, però la risposta è intanto dobbiamo differenziare i due fatti. Cioè Farsopoli, come dicevo prima, inizia con la morte di un Bertagnelli, e in quel momento lì anche all'interno delle famiglie, perché in quel momento diciamo non c'era un ramo ben definito che dovesse comandare, c'erano dei grandi vecchi che mandavano avanti la baracca in attesa che crescesse la nuova generazione, John Elkann in testa. Ecco, in quella situazione lì all'interno delle famiglie Moggi non era ben visto, e quindi secondo me hanno lasciato che succedesse, perché ad alcuni diciamo importanti dentro le famiglie non dispiaceva che Moggi venisse escluso dalla Juventus. Questo è la dirigenza del tempo, di conseguenza Giraudo e Bettega, diciamo che la questione grossa era Moggi fondamentalmente, forse anche Giraudo, però più Moggi. Per quanto riguarda le plusvalenze invece, e poi comunque quando è arrivato Andrea Agnelli ci ha provato a ricorrere in tutti i tribunali possibili e immaginabili esistenti in Italia, sportivi, amministrativi, ma ha sempre avuto la stessa risposta: siamo incompetenti, e adesso speriamo che si invece pronunci in maniera competente la giustizia europea, che potrebbe mettere dei paletti interessanti anche sulla vicenda di Calciopoli, naturalmente Farsopoli anzi. Poi plusvalenza invece è un altro discorso, è più recente intanto, e poi lì c'è stato secondo me un ricatto bello e buono che è stato fatto alla Juventus. Noi gli abbiamo già tolto 10 punti con questa vicenda qua, attenzione, abbiamo ancora in sospeso la vicenda degli stipendi, quindi vi mettete buoni e tranquilli, o se no vi mandiamo di nuovo in Serie B. E quindi a quel punto lì si sono messi buoni e tranquilli. Credo che questa possa essere la risposta. Spero di averti risposto in maniera esauriente, caro Annunzio. Poi Marco da Imola: certo che se uno arriva a 85 anni e continua a dire bugie, allora mi verrebbe da dire che per tutta la vita sei stato puntini puntini. Sì, diciamo che era chiamato il poltronissimo, Carraro, quindi è uno che politicante di vecchia scuola, di vecchie maniere, che però sono sempre attuali. Poi ancora altre considerazioni varie, ma ascoltiamo ancora un vocale. Vai.
Ciao Luigi Mariano, allora, posto che io sono un tuo fan e seguo Di Girolamo.
Hai anche dei fan adesso.
Se la giustizia europea dovesse praticamente non dare ragione all'uno all'altro, ma ovviamente condannare la federazione e la giustizia sportiva per aver praticamente non aver applicato il giusto processo e tutto quello di cui avete parlato e che sappiamo tutti, quello che vorremmo sapere noi, o meglio io, ma penso tutti gli juventini, è che cosa succede dopo? Cioè, secondo voi che cosa succederà? Si chiederanno dei danni, si chiederanno delle teste, ci saranno delle dimissioni, la Juventus quasi sicuramente non farà nulla, perché almeno a quello ci siamo abituati, che la Juve non farà nulla, ma almeno voi, identità bianconera, noi tifosi, possiamo fare qualcosa dopo?
Allora, qui parliamo di un discorso addirittura che va a monte di quello che stai dicendo tu. Qua ci viene detto che la giustizia sportiva, se verrà confermato l'andazzo che è stato fatto, facciamo l'ipotesi positiva, diciamo così, che venga accolto il ricorso di Andrea Agnelli e arriva bene, e che venga detto: ok, cara giustizia sportiva, sappi che il vostro comportamento potrebbe configurare una violazione della Costituzione e dei principi dell'Unione Europea. E quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che poi uno può rivolgersi al tribunale ordinario, non solo più per chiedere i danni personali, quindi Agnelli, arriva bene e compagnia potranno andare al tribunale e dice: guarda che la Corte di Giustizia Europea ci ha detto che adesso possiamo chiedere a voi a maggior ragione, perché loro si sono rivolti al TAR prima. Il TAR gli ha detto: andate alla Corte di Giustizia Europea, vedete cosa vi dicono e poi eventualmente tornate qua. E al TAR a quel punto vai a chiedere il rimborso, ma vai a chiedere anche l'annullamento di quello che è stato deciso, perché comunque se tu dici che la giustizia sportiva non può andare contro i principi dell'ordinamento europeo, si intende che quindi anche le sue sentenze possono essere impugnate, cosa che adesso non si può fare. E quindi sicuramente credo che quello sia il destino ultimo. Non a caso, ripeto, il CONI sta provando già adesso a organizzare una riforma della giustizia sportiva, perché sente, secondo me, puzza di bruciato da questo punto di vista, che non può più continuare a lungo questa vicenda, come giusto che sia, perché, come dicevamo prima anche con Aldo, finché lo sport era una cosa per pochi gentiluomini che si confrontavano in certe manifestazioni, che potevano essere il calcio piuttosto che l'equitazione, la scherma o quello che volete voi, e allora bastava un regolamento interno, come fosse un circolo, diciamo così, in cui vai a giocare, ci sono le regole, le devi rispettare, se no vieni punito. Nel momento in cui diventa però lo sport una vicenda di aziende, di bilanci, di diffusione planetaria di un'immagine anche, di sponsorizzazioni, tutte queste cose, non si può più toglierla dal resto del mondo, come è stato fino adesso. Quindi in ballo c'è proprio l'esistenza stessa di una giustizia sportiva di un certo tipo. Spero di averti risposto, insomma. Sono cose complesse, magari ci facciamo aiutare anche, visto che hai citato Identità Bianconera. Ultimo ospite sarà, no, ultimo ma non ultimo, l'avvocato Michele Patrizio, e con lui torneremo ancora anche su questo argomento. Non so se abbiamo ancora vocali, caro Luca, vai.
Ciao Leonardo da Ischia. Sì, devo dire la verità che però la più grande rivincita della storia dopo Calciopoli ce la siamo presa con i 9 scudetti di fila che gli abbiamo vinto in faccia, e anche lì sono impazziti di nuovo e si sono inventati poi la storia delle plusvalenze e quello che sappiamo. Il mio grande rimpianto è non essere riusciti a vincere anche il decimo di fila, e avevamo anche Ronaldo in campo e anche un'ottima squadra. Pirlo in panchina lì ha deluso tanto, ma la nostra grande rivincita l'abbiamo comunque presa.
Infatti fare la stella consecutiva non sarebbe stato male, però insomma accontentiamoci di 9, dai ragazzi, non è che dobbiamo neanche straesagerare. Io credo che oltre a quello che dici tu, che abbiamo detto anche con Aldo prima, cioè i 9 scudetti di fila, il progetto Superlega abbia dato un altro colpo importante al fatto che qualcosa dovesse succedere, perché insomma Andrea Agnelli si è esposto per quello. In più aveva in ballo, ricordatevelo sempre, anche il ricorso perché aveva chiesto i danni alla FIGC, anche quello è stato poi ritirato dopo la vicenda plusvalenze, per la vicenda di Calciopoli. E quindi mettendo insieme queste tre cose, i 9 scudetti, il ricorso su Calciopoli e la Superlega, il risultato è stato l'ennesima, la nuova penalizzazione della Juve, con tanto di milioni della Champions persi, CDA azzerato, e adesso pian piano la Juve sta cercando di riorganizzarsi in modo da tornare a vincere magari qualche scudetto di seguito. Sarà difficile 9, ma insomma basterebbe iniziare a rivincerne uno e poi si vede che cosa succede. Fabio da Roma riporta le parole di Al-Khelaifi, riportate da Sport Zone, che Al-Khelaifi ovviamente il grande patron del Paris Saint-Germain, che penso rivolto alla Juve, alle trattative per Colomuani, immagino che sia questo il contesto. Ci avete preso in giro per diverse settimane, è finita, non vincerete questa battaglia contro di me, mi ricorderò dei metodi che avete utilizzato, fidatevi di me. Allora, sono parole che messe così possono voler dire tutto e niente. Caro Fabio, magari poi faccio un approfondimento per capire a cosa si riferisse nello specifico. Certo, Al-Khelaifi è un bel tipino anche lui, sappiamo insomma che ha voce in capitolo nella UEFA con Čeferin, anche se Čeferin nella finale mi pareva un po' più dalla parte dell'Inter che non del PSG, almeno a vedere la faccia, diciamo, in tribuna man mano che maturava il famoso 5-0. Abbiamo ancora vocali, caro Luca, vai.
Caro Luigi, aggiungo una cosa. Gattuso, in realtà, bisogna ammettere e riconoscere che non è un nostro nemico, perché mi ricordo ancora adesso che in una sfida Milan-Juve in cui lui allenava il Milan, disse proprio queste parole in conferenza stampa. Disse, gli chiesero cosa era meglio vincere, chi era più forte, se chi vinceva la Champions o chi vinceva i campionati, e lui disse che chi vince il campionato non ha nulla da invidiare al vincitore della Champions, perché il campionato è qualcosa di duro da vincere, di difficile da vincere. Quindi lui manifestò massimo rispetto nei confronti della Juve, che solitamente vinceva le sfide di campionato. Quindi rispetto per Gattuso, e se dovesse naufragare l'Italia mi dispiacerebbe, sì, solo per lui. un abbraccio e forza Juve, Angelo.
Gattuso uomo di campo, sa bene cosa vuol dire. Io credo che ci sia proprio anche un po' di DNA, diciamo, della Juve e del Milan nello specifico, differente. Cioè la Juve più la squadra, tra virgolette, con tutto quello che costano i giocatori, però come mentalità operaia, cioè della costruzione faticosa, dei tre punti sui tre punti sui tre punti sui tre punti, che alla fine ti portano allo scudetto. Questa è la mentalità della Juve. La mentalità del Milan, soprattutto con Berlusconi, è invece grande Milan, grande gioco, grandi trionfi europei e non tanto quelli nazionali. È proprio una questione di priorità diverse che si danno le società. Dopodiché, secondo me, è un po' stucchevole dire meglio vincere la Champions, meglio vincere il campionato. Certo, la Champions è vista in tutto il mondo, il campionato un po' meno, ma alla fine, secondo me, dal punto di vista sportivo, il campionato è un qualcosa in più, cioè la continuità nel corso di un intero anno con avversari di vario genere, eccetera, eccetera. Adesso con la nuova Champions si aggiunge un altro criterio, secondo me, che la classifica della Serie A è una classifica in cui tutti giocano contro tutti e quindi ha un senso. La super classifica show con cui ti qualifichi poi alla fase eliminatoria della Champions League ha un senso fino a un certo punto, quindi la Champions bisognerebbe considerarla vera dall'eliminazione diretta in poi, e quando ci arrivi, se riesci in questa super classifica show a fare i punti che servono, allora da lì poi si fa sul serio. Ma sono proprio due modi diversi di vedere il calcio: una partita andata e ritorno, sappiamo che contano gli episodi, le decisioni, la fortuna, la sfortuna, l'infortunio, la disponibilità di Tizio e l'indisponibilità di Caio, insomma tanti elementi che nel corso di un campionato puoi ammortizzare, perché una volta magari perdi una partita ma poi fai tre vittorie di fila ed è tutto esattamente come prima, mentre questo nell'eliminazione diretta scompare e servono altre caratteristiche. Secondo me la grande differenza è quella. Comunque Gattuso in effetti credo che ci metta tutti d'accordo, cioè è la faccia presentabile di questa nazionale. Poi, di fianco a lui c'è anche Bonucci, tra l'altro c'è Buffon, insomma intorno si è creato questo gruppo di ex giocatori che sicuramente possono trasmettere qualcosa agli azzurri e anche a chi guarda le partite, se è rimasto qualcuno della Juve a guardarle, perché mi pare di capire dai vostri messaggi che non tantissimi. Poi Giuseppe da Finale, Ligure immagino, ma della plusvalenza tra Atalanta ed Inter segnalata dal Codecons non ne parla più nessuno? Evidentemente no, caro Giuseppe, lo facciamo approfittando del tuo messaggio, e diciamo che almeno non è stata, diciamo, una plusvalenza finalizzata all'arrivo di Lookman all'Inter, come i malpensanti come me avevano ipotizzato potesse essere l'ultimo giorno di mercato. Aspettiamo, perché poi c'è gennaio, però in linea di massima è una plusvalenza discutibile, che rimane come plusvalenza discutibile sicuramente. Se stiamo a discutere delle carte Orsolini, Mandragora e compagnia bella, diciamo che qua siamo messi decisamente peggio. Poi Gianni da Vallo Lucania nel Cilento, beato te, notizie un po' più precise sulle condizioni fisiche di Zegrova. Si sentono strane cose nei notiziari sportivi, la pubalgia, brutti infortuni, fermo da 8 mesi, speriamo bene che le visite mediche servano a qualcosa, che il caso Milik sia stato un'eccezione, ci dice Gianni da Vallo Lucania. Allora io, diciamo, l'ho detto anche durante i mesi della trattativa, perché è stata una trattativa piuttosto lunga anche questa di Zegrova, l'unico dubbio di questo giocatore è il fatto che da dicembre non giocava più perché ha avuto una pubalgia, è stato operato per pubalgia, quindi quando viene operato per pubalgia vuol dire che c'è un problema anche strutturale, fisico, che devi mettere a posto. Dopodiché non abbiamo più l'occasione di vedere allenamenti, nel momento in cui lo vedremo in campo negli allenamenti, nel momento in cui Tudor ci dirà qualcosa ne sapremo di più. Per uno che è fermo da 9 mesi, quando si ripartirà col campionato, è difficile ipotizzare che possa essere subito disponibile a 90 minuti, questo lo possiamo dire chiaramente. Speriamo che sia una vicenda di settimane e che quindi nel giro di qualche settimana il giocatore possa trovare la condizione giusta, approfittando anche del fatto che non va in nazionale, e possa essere a disposizione almeno per gli spezzoni, perché comunque con le sue caratteristiche anche una mezz'ora potrebbe essere prezioso per sbloccare una partita che magari è difficile da gestire, perché ha delle qualità sicuramente molto molto importanti da questo punto di vista. Non so se abbiamo ancora un vocale da sentire, vai Luca.
Ciao Luigi, sono Paolo di Gorgonzola. Guarda, ti faccio veramente i complimenti per editoriale e guarda, da qui fino alla fine della trasmissione un'ora di applausi, veramente. Bravo, bravissimo. hai proprio detto quello che io penso. Grazie ancora e sempre forza alla fine, forza Juve.
Oh, grazie davvero, penso che tu ti riferisca all'editoriale che ho scritto su Tutto Juve, che gentilmente Claudio Zuliani ha anche ripreso poi nella rassegna stampa, che peraltro è andato anche poi in replica prima di questa trasmissione, quindi diciamo che l'avete avuto modo di conoscerlo anche così. Penso di aver interpretato semplicemente un pensiero che vedo fluire nei vostri messaggi ogni volta che vengo qui, e quindi insomma mi sono fatto interprete di quello che vedo, di quello che sento, di quello che ho visto negli anni, perché poi io lo capisco, per le giovani generazioni questo fatto del 2006 è un po' un peso da sentirsi sempre dire, però avendo vissuto in prima persona quell'anno lì e soprattutto gli anni 2010-2011 quando sono venute fuori le intercettazioni, le altre, quelle che erano state nascoste, e le ho vissute perché in un emittente locale ci facevo una trasmissione apposta, tra l'altro con l'amico Nino Ori che ogni tanto sentite anche qui. Posso anche dire, la radio tanto non esiste più, possiamo anche dire che era Radio Veronica, una radio storica torinese che, come tante storie torinesi, sono andate a farsi un giro diciamo nell'altro mondo, mettiamola così, e quindi diciamo, avendola vissuta, mi sono reso conto dei significati profondi che si portava dietro tutta la vicenda, e quindi chiedo scusa magari ai più giovani che si sentono un po' annoiati da questi temi, ma ciò perché sono le radici del calcio di oggi, quelle lì. È meglio sempre stare fermo.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Colpo Gobbo.
Eccoci qua, volata finale per Colpo Gobbo, puntata numero 1 della stagione 2025-2026. Luigi Schifo per servirvi, Luca in regia, sono le 15:36 minuti primi, e allora tra poco ci collegheremo anche con l'ultimo ospite. Ancora i vostri messaggi. Michele da Gorizia, oltre a complimentarmi per l'eccellente editoriale, anche grazie a te Michele, chiedo a tutti voi di Radio Bianconera di trovare un modo per compattare il popolo juventino che è ancora troppo lacerato, troppo diviso. Se si riuscisse in questo intento, allora il segnale non sarebbe forte, sarebbe dirompente. Grazie per tutto, ci scrive il nostro amico, e io te lo do subito, guarda, l'occasione di ricompattare il popolo bianconero convogliando le energie in un'unica direzione, cioè quella dell'azione, poi, perché se no, voglio dire, siamo qua a raccontarci la rava e la fava per decenni, ma poi se manca l'azione, la famosa domanda rivoluzionaria, che fare? E lo chiediamo a Michele Patrizio di Identità Bianconera. Ciao Michele.
Grandissimo Luigi, grazie per l'assist, neanche Platini.
Hai visto?
Cioè, degli assist al bacio così. Quindi hai abbandonato l'idea di farla Schifo International,
sì,
vero? Esatto. E passiamo a sostenere
Identità Bianconera.
Ti ringrazio. No, questa potrebbe essere veramente la bandiera sotto la quale tutti noi tifosi juventini ci andiamo a riunire per portare avanti le battaglie, perché se per stare nell'attualità si sveglia pure Carraro all'età sua, all'età di Mattusalemme, tra l'altro il Carraro che ne aveva dette di tutti i colori a quei tempi, ci ricordiamo
l'Inter non la posso mandare
l'importante è che Rodomonti non favorisca la Juventus, perché affossare l'Inter creerebbe troppi casini sia per lui che per il campionato, disse in una delle famose intercettazioni.
C'ho le lezioni in Lega, mi raccomando, per carità, non aiuti la Juventus, che poi succede un casino, diciamo, questo ecco, che poi c'è tutto un seguito con la telefonata.
Il designatore, ovviamente. E casualmente in quella partita mi ricordo di un Toldo che, anziché essere espulso,
guarda il caso. Quando il caso dice la combinazione.
La famosa cupola che doveva governare tutto e controllare tutto, tra l'altro erano molto più indietro gli interisti in quel campionato, non è che
15.
Si giocassero
15 punti è più o meno la media dell'epoca.
Non è che si stessero giocando.
Ho guardato poi la classifica finale di quel campionato, arrivò a meno 14, quello dopo a meno 15, e quindi avendo migliorato gli è andato lo scudetto, diciamo, questo è un po' il concetto di base.
Per non parlare di quello che disse poi per il caso Recoba, giustamente, che non è che possiamo mandare in Serie B una squadra con un presidente che ha speso 600 miliardi.
Certo. In Consiglio federale, quindi, l'ha detto, tra l'altro, non a uno che passava.
Non al bar, oppure al telefono con Luigi Schifo.
Che si può dire di tutto, come lo sai, siete liberi. Quindi.
Bene, molto bene. Quindi questo è. Quindi...
Tu dicevi prima Platini, parola magica. Sì. Ho visto il vostro comunicato anche su questa... Sì. Vicenda della soluzione di Platini, che ha molto in comune con la vicenda di Calciopoli adesso, proprio come modalità, come finalità anche della vicenda.
Io, tra l'altro, non vedo neanche tanto casuale queste dichiarazioni di Ferrara. Nel senso, stanno iniziando ad annusare l'aria, quindi degli abilissimi politici, perché tutto gli si può dire, tranne che non sia un abilissimo politico, visto che ancora adesso, a più di 90 anni, quando si parla di elezioni, qualche carica spunta sempre ancora il suo nome. Dopo che ha fatto qualsiasi cosa, prima, seconda repubblica.
Lo chiamavano il poltronissimo, credo, se non sbaglio.
Poltronissimo, poi ha fatto pure il sindaco di Roma. Cioè, qualsiasi roba l'ha fatta e non si rassegna, vuole ancora adesso mettere la zampa dove ci sono i bottoni, no? E dico, se questi personaggi fanno questo tipo di dichiarazione, vuol dire che
dopo vent'anni, perché
voglio certo, dire, dopo vent'anni, perché con calma.
Ma sono i tempi dell'Italia, più o meno quelli lì, in tutte sono le cose ci vanno a ventina d'anni e poi
speriamo
si cambia.
Non nel mondiale, di non star fuori per vent'anni dai mondiali.
Beh, siamo ben avviati, vediamo un po' se riusciamo a acchiappare meno i playoff, non lo so, vediamo questa volta. Ma ti chiedo, perché il sondaggio continua anche con te, tu sei di quelli che si sono disamorati della nazionale dopo il 2006 oppure la nazionale è la nazionale da quando sei bambino e non riesci a staccarti più di tanto?
Io la nazionale, per me la nazionale è la nazionale. Lo so che molti si sono disamorati, li condivido, tra l'altro, perché ti viene proprio
dalla
fastidio,
pancia,
la repulsione nel tifare, diciamo, l'espressione di questa politica che ha schifato tutti. Però comunque io penso, non so, a mio figlio che non ha mai visto praticamente l'Italia un mondiale. Cioè ci sono delle generazioni di ragazzi che rischiamo di perdere. È un po' come quando, non lo so, c'è qualche giocatore che è inviso a stragrande maggioranza del pubblico bianco-nero. Io finché la maglia della Juve continua a tifare.
Ah, certo.
Così come l'allenatore. Ci abbiamo gli Allegri out, ci abbiamo i Motta out. Magari, spero di no, arriveranno i Tudor out. E io sarò sempre per il nostro allenatore. Ma questa è una questione personale, secondo me non si può dettare la linea
è quello che dico, dipende cosa tutti. Prevale, se prevale la parte tra virgolette
io vorrei andare ai mondiali, cioè onestamente sono stufo di vedere dei mondiali
senza l'Italia
senza l'Italia, cioè una roba vergognosa.
Dopodiché molti dicono se poi si va e quelli della Juve non giocano va bene lo stesso, no? Perché così si riposano. No,
adesso poi ognuno allora ognuno lì si porta l'acqua al proprio mulino.
Certo.
No, io sarei per invece un repulisti generale dei vertici della nostra federazione, come era stato invocato e ottenuto ai tempi di Tavecchio, non si capisce per quale
ma Tavecchio perlomeno si è dimesso, diciamo, ha avuto
avendo grandi pressioni qua addirittura facciamo le elezioni e non si 98% candidati.
Certo. Quindi, c'è poco da
questa
fare.
Questa è la malattia del sistema, secondo me. Poi alla
fine. Questa malattia può essere curata dalla Corte di Giustizia Europea, che si pronuncerà il 17 settembre alle ore 9 sulla vicenda Andrea Agnelli.
Poi lì non ci sarà ancora la sentenza.
No, certo.
Poi noi ci aspettiamo, secondo me sarà molto interessante poi l'intervento dell'avvocato generale, perché spesso anticipa poi quello che è la sentenza, ma soprattutto convince e indirizza poi la decisione. Secondo me è abbastanza scontata la decisione, perché se abbiamo un certo tipo di, diciamo, di humus...
c'è proprio una linea che è stata tracciata negli anni, non è una
il
cosa...
fil rouge, esatto. Come dicevano ai tempi di Giochi senza frontiere, il Belgio gioca al jolly, esatto. Il fil rouge, quello lì. Però dico, io mi aspetto determinate cose, ma non saranno comunque necessariamente risolutive, perché ovviamente chi ha in questo momento la barra del potere in mano cercherà di fare di tutto per continuare a difendere sia la propria poltrona che ovviamente il centro di potere. È successo in questi giorni una cosa molto curiosa, sarà sicuramente un errore, l'avrete magari già sicuramente commentata. È uscita la maglietta della quella che loro chiamano beneamata dell'anno prossimo, tutti hanno dato enfasi alle strisce, ci sarà la striscia nera più grande di quella blu. Peccato che c'era il marchio e il simbolo con una stella sola. Non so se l'avete vista.
Non l'ho vista.
Vattela a vedere perché è veramente significativa. E qua,
adesso chiedo a Luca in regia: Luca, trovami un po' la maglia del prossimo anno dell'Inter con una stella sola. Se la trovi, se non lo so.
Con una stella sola è bellissima questa cosa qua, perché cos'è? Resipiscenza?
Hanno avuto qualche sentore, visto che persino Carraro ha detto.
Chiaramente. È chiaramente un errore.
Scusami, la maglia dell'Inter 2026-27?
Sì,
2026-27 anticipazioni maglia Inter.
dovrebbe... Ma le trovi anche su X, anche su profili.
Ma magari viene fuori l'immagine anche già da Google. Però che... Vabbè, adesso quindi, vediamo se la trova lui.
Questa roba con una stella sola, per carità, è giusto, non è che possiamo
dire dovrebbe essere,
secondo me è giusto, perché se tu vinci 19 scudetti, uno tra l'altro te lo regalano e tutti quelli tranne Guido Rossi e Moratti penso che fossero d'accordo ai tempi, sono 19 scudetti. Se la Gazzetta dello Sport fa il celebra i 20 scudetti dell'Inter con 19 uscite,
quello è bellissimo,
cioè, allora io dico, ma è bellissimo, ma è anche una roba
imbarazzante, cioè,
ma fai la ventesima uscita, ci ficchi quello lì dicendo siamo arrivati terzi, non, abbiamo nascosto tutte le nostre intercettazioni e ci siamo presi lo scudetto. Io apprezzerei anche,
fai poi l'immagine di Marotta che porta, ragazzi, la copia della coppa, certo,
e me lo metto qua perché te l'ho fregato. Cioè, ci sono in certi ambiti sportivi, guarda, pensiamo a Maradona, la segna di mano,
per le isole Falkland, Malvinas.
Ha detto, non era male. Sì, sì. No, guarda bene le immagini, l'ho presa di testa. No, lui se ne vantava di questa roba qua. Ma io lo accetterei questo. Ma cioè, no, ovviamente non lo accetto dal punto di vista sportivo. Però dico, dal punto di vista morale, lo accetterei anche uno che dice, l'interista... Il solito interista becero che dice no, quello è lo scudetto che sento di più perché è il risarcimento di tutto quello che abbiamo patito. Ma se arrivavi sesto con 20 punti di distanza, ma cosa hai
Eccola
patito?
Qua, guarda.
Eccola qua, vedi, guarda che bella. Vedi, hanno enfatizzato tutti che cosa. Ovviamente
le righe tradizionali,
agenzie
di scommesse, certo.
Però adesso se lo fa di nuovo, quindi dico quello, benissimo. Però perché non mettono Bezzo, ne lasciano Bezzo.sport che non esiste, è ennesima presa in giro.
No, esiste, ma è una cosa finta, chiaramente.
Bezzo, sì, ma basta, una paginetta lì con Totti. Che
potevo farla anch'io quella pagina lì, sì.
Ah sì, quello è il discorso. E poi ci sono tutte la bella la riga larga, nera, quella azzurra è più stretta.
La stellina è caduta, la stella cadente. L'hanno fatta probabilmente il 10 agosto.
Hanno una stella. Hanno una stella, oppure magari il designer è bianco-nero, noi lo ringraziamo,
esatto.
Perché poi ci saranno, noi che ci chiediamo sempre, ma dove sono finiti? In procura non ci sono, nelle
in FIGC non ci sono.
Adesso c'è la Gazzetta che fa delle elegie, non so come fanno, tutti i giorni, ragazzi, oggi dobbiamo inventare qualcosa, sono riusciti pure a dire che il mercato del Toro è fantastico, è andato 7.
E vabbè, ma lì Cairo
il mercato del Toro.
E vabbè, scusa, Cairo è proprietario del giornale.
I vent'anni viene fuori addirittura che lui portava i palloni. Io tra l'altro c'ero i tempi. Poi
io mi ricordo quando si è affacciato al balcone, me lo ricordo perché...
Io ero dietro perché io lavoravo con l'avvocato Trombetta.
Ah, dai.
Ai tempi. E quindi ho contribuito...
all'affaccio.
Mi vanto di questo. Quando i tifosi bianconeri dicono... Io ho contribuito a far sì che Cairo sia ancora presidente del Torino. Quindi mi prendo anche un pochettino di meriti... Avevo fatto poco a quei tempi lì, però sicuramente i palloni li portavo più io.
D'altra parte, diciamo che negli ultimi derby la querela tra le due curve era un po' quella, no? Quelli del Toro che dicono certo. Cairo vattene, quelli della Juve che dicono Cairo resta.
Rimani perché è il presidente che ci ha fatto vincere più derby nella storia. Prima il nostro spaurato
si sapeva mai cosa poteva capitare.
Noi si vincevano scudetti, io mi ricordo
Coppe dei Campioni, anno, tutto, ma poi veniva fuori.
Vincemmo e il Toro andò in Serie B e vinse due derby.
Sì. Succedeva anche questo.
Con gol di Rizzitelli. Quindi noi lo pativamo in maniera assurda, adesso invece quando va male pareggiamo. Abbiamo perso uno una volta per sbaglio,
ma giusto perché ormai lo scudetto ormai era andato lì,
era andato, ma comunque questo è qua. Però dico il clima in questo momento è questo qua.
Sì.
Però qual è il nostro problema? Il problema nostro sarà che anche se usciranno queste sentenze, io mi ricordo già solo quando uscì la Corte di Giustizia sulla Superlega.
Sì.
Il nostro amato Gravina il giorno dopo si affrettò a fare un comunicato infischiandosene completamente, dicendo qualsiasi squadra dovesse partecipare a competizioni non sotto legge della UEFA subirà delle squalifiche,
certo.
Pena anche l'esclusione dal campionato, quando il giorno prima ti aveva detto la Corte di Giustizia che sono inammissibili queste cose. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro Marchese del Grillo,
esatto.
Quello è,
io sono
sta
io.
Diventando io sono io, come diceva Massimino, io può,
c'è chi può, chi non può, io può,
io può, e fino adesso gliel'abbiamo fatto fare, perché? Primis, perché la nostra proprietà evidentemente ha altri interessi, adesso con Comolli finalmente abbiamo qualcuno che ha smesso di finanziare il calcio
italiano,
il calcio mercato in Italia, e soprattutto che ha il coraggio di prendere delle posizioni anche contro i protettorati, quelli importanti, le calaifiche del PSG, che noi ringraziamo sempre per le cinque pere che ci hanno fatto passare un bellissimo 31 di maggio, per carità, riconoscenza massima al Paris Saint-Germain, però non siamo loro vassalli, e come lì l'ha dimostrato, tant'è che subito adesso stanno cercando di punirlo, quindi altra lì con le inchieste in Francia, ovviamente immagino io anche orchestrate e indirizzate,
certo, non ci
da chi ci è rimasto molto male. Quindi noi saremo sempre in trincea, purtroppo, soprattutto se avremo la fortuna di ritornare dove ci compete, cioè alla vittoria in Italia, e magari a rompere le scatole anche in Europa. Quindi questo, dimentichiamocelo, succederà sempre. Purtroppo che noi avremo questo sorta di occhio di bue, come chiamano le illuminazioni nel cinema, buttato su di noi.
Quindi, che altro è più un faro dell'interrogatorio fare? Più che non l'occhio di bue.
Anche il faro dell'interrogatorio. Comunque dico, cosa possiamo fare noi, piccoli tifosi, che purtroppo anche come fondazione noi continuiamo, siamo in questi giorni, stiamo continuando a fare battaglie.
Poi mi dici, è della querela, se l'avete fatta, se non l'avete fatta, perché l'avvocato durante l'altra volta...
Allora, quella è pronta, è già stata anche firmata. Adesso dobbiamo limare gli ultimi passaggi, è stata firmata la procedura e dobbiamo soltanto più depositarla, quindi... Siamo proprio in dirittura di arrivo.
E solo allora ci direte ufficialmente contro chi è la querela e per quale motivo.
Te lo dirò, né lo ammetterò.
Ok, questa è la formula giusta.
Vedremo. Comunque dicevo, cosa possiamo fare noi tifosi? Possiamo fare. Oltre a dire, vabbè, raduniamoci tutti sotto la bandiera che c'è già della fondazione. Perché? Perché noi dobbiamo poi andare dalla nostra società e dire, benissimo, stanno succedendo queste cose, pure i Mamma Santissima, i Matusalemme iniziano ad ammettere che hanno fatto degli errori, che poi ovviamente un po' dicono c'è sempre un passo avanti e due indietro, perché dico, se sono state punite tutte le squadre responsabili, non mi sembra assolutamente che siano state punite tutte le squadre responsabili, come ha detto Carraro. Però è stato un errore assegnare lo scudetto, non andava assegnato a nessuno, no, caro Carraro. Anche questo è un errore, perché se la Cassazione dice che neanche una partita
La classifica non è stata alterata, basta
quello.
Perché
la classifica non è stata alterata, mi devi spiegare per quale motivo devi togliere.
Se tu ritieni che i dirigenti abbiano fatto degli errori...
Cioè, a parte che stanno dicendo delle cose che deve essere radiata la società, quando non c'è nessuna norma che fa radiare una società. Vuoi radiare un dirigente perché dici che ha posto in essere degli atti che configurano come reato di pericolo quello di voler comunque cercare di influire, di fare un illecito sportivo, di influire sui risultati. Va bene, io non sono d'accordo, ovviamente.
Squalificano, multano, radialo, ma il dirigente che c'entra la squadra. Certo.
Il dirigente, soprattutto se poi questi atti, che sono punibili anche sotto forma del tentativo, per carità, se vai a provarlo, cosa che non è avvenuta nel processo sportivo, peraltro, ma non possono portare le conseguenze che hanno portato per la società, quando la Cassazione, dopo aver esaminato tutti gli atti, dopo aver esaminato tutte le partite, giunge alla conclusione che neanche una è stata condizionata o è stata alterata. Quindi a questo punto ci devono restituire i nostri due scudetti, non devono essere assegnati, come ha detto Carraro, ma questo deve partire da un movimento popolare, se non ci pensa come lì o la nuova dirigenza della Juventus. Vedrei. Se non ritorna un Andrea Agnelli
quello,
a seguito
più che altro
di quello che succederà, che noi ce lo auguriamo sempre, però lì poi sono questioni familiari sulle quali noi tifosi possiamo solo ringraziare comunque la famiglia,
certo,
a differenza di altre proprietà, ha sempre infuso fior di capitali.
Ma forse se ne è accorta anche l'Atalanta della differenza tra Inter e Juventus, L'anno scorso la Juve ha tossito, come si dice, 60 milioni di Inter, ha trovato e alla fine l'Atalanta ha dato dei soldi all'Inter. Guarda un po' come è andata a finire. E su questo ti leggo un messaggio.
La cosa importante però è non dargli più noi.
No, esatto, no, ma che si rendano conto.
Tutti quelli che buttano fango, soprattutto le squadre che buttano fango. Poi ci sono altre squadre che il fango non lo buttano, è giusto anche prendere.
Giusto, per carità.
Ma quelle che buttano fango, il Bologna della situazione, la Fiorentina, il Napoli, non si dà più niente, basta. Il mercato si fa fuori. Vuoi riportare in Italia dei giocatori italiani perché vogliamo aumentare?
Vai a prendere Tonali, vai a prendere questi qua.
Vai a prendere i giocatori italiani che giocano fuori.
C'è una
che
una
poi
bella
magari
lista,
si stanno un pochettino pentendo tutti, perché guardando le ultime liste UEFA,
sì,
i tanto vituperati i nostri dirigenti che venivano accusati di aver svenduto Chiesa, Kulusevski, Dragusin, tutta sta gente non è stata
convocata,
comunque, inserita nella lista UEFA.
Oh,
quindi magari
ho un messaggio da sottoporti, guarda che carino, sì. Ce lo scrive il nostro amico Paolo da Sassocorvaro. Allora ci dice questo: alla fine ringrazio Marotta che abbia fatto la perfetta plusvalenza di Zalewski nell'arco di soli 6 mesi, perché ha creato un precedente, così che nessun magistrato potrà non tener conto di tutto ciò. Ad oggi ogni società calcistica potrà fare la stessa cosa senza aver paura di incorrere in chine. Tutte tranne,
no,
tranne che
tranne
illo.
Una sempre. Perché? Andiamo a spiegare il perché.
Esatto, vai.
Tra l'altro c'è un'inchiesta di Perugia in cui non sappiamo nulla.
È sparita quella, è sparita completamente.
Stanno indagando i magistrati, speriamo, giusto che sia. C'è il segreto, perché poi ci sono anche lì. Quando si indaga su una certa squadra escono sempre gli spifferi, escono sempre i brogliacci, escono sempre le indiscrezioni. Quando si indaga sugli altri, il silenzio di Tony, muoiono
No, ma poi le sentenze ridicole il 1° maggio, quando poi non ci sono i giornali dopo, insomma, se ne inventano
delle cose. No, però purtroppo, dico all'amico nostro, ci piacerebbe molto che questo succeda, ma fino a che non ci sarà un colpo di spugna definitivo sulla giustizia sportiva, ma non solo sulle norme da applicare, su come applicarle, ma anche sulle persone che sono state nominate, non esiste e non dovrebbe esistere che il presidente federale si nomina lui la procura sportiva, perché sennò è chiaro che questo, per essere rinominato, compiace,
fa tutto quello che dice il
sicuramente
presidente.
Non andrà. Diventa abbastanza, diventa quasi abbastanza scontato. Il problema, ecco, con la lingua felpata. Il problema qual è? Il problema è che le intercettazioni poi vengono fatte solo e esclusivamente nei confronti di una squadra, perché se noi avessimo avuto le intercettazioni magari sull'Inter, con quello che è successo con l'Andrangheta, magari su altre squadre.
Ma qualcosa è stato pubblicato, prima, ma poi non ripreso, qualcosa, naturalmente.
Sì. Qualcosa sì. Sicuramente
di sicuro gli pubblica, audio quelli lì non vengono mai
poi
messi in circolo.
L'opinione pubblica giustamente si forma su quello che esce,
certo, ovvio,
tranne i pochi che hanno il coraggio, la fortuna e la voglia di andare a scartabellare e di andare a informarsi nelle pieghe dell'informazione. Quindi dico al nostro amico: io ho tanta fiducia come te, ma la fiducia che viene portata dal fatto che ho voglia di fare delle battaglie. Però ritorniamo sempre sul punto, ragazzi. Noi siamo la tifoseria più divisa tra tutte. Se ci unissimo anche solo una percentuale infinitesimale dei tifosi della Juventus, l'1% dei tifosi, l'1% inizierebbe
con
già
voglia
essere,
e vedrai che quella querelina lì inizia a diventare una querelona.
Arriviamo al 5%, se arrivassimo al 10% di tifosi,
visto che abbiamo ancora solo 2 minuti, spiegami che cosa comporta una querela. Cioè tu vai, depositi la querela, dopodiché
dopodiché il pubblico ministero ha 6 mesi per fare le indagini. Questi 6 mesi possono essere prorogati di altri 6 mesi, all'esito dei quali può decidere di archiviare o di rinviare a giudizio la persona che è sotto indagini. A quel punto ci sarà un atto, l'avviso di garanzia, in cui si dà la possibilità anche a chi ovviamente è stato messo sotto indagini di andare a prendere i documenti, capire quali sono le fonti di prova. Certo. Il GIP decide su questo e nel caso in cui comunque decidesse di archiviare, si può fare opposizione all'archiviazione. Quindi la cosa importante per noi non è che quella persona abbia un processo, piuttosto che...
Ma che venga fuori la notizia.
Ma che vengano fuori i fatti, soprattutto per l'opinione pubblica. L'opinione pubblica si renda conto di cos'è la giustizia sportiva adesso in Italia, cosa che secondo me, tranne
i juventini attenti, diciamo poco.
I juventini attenti e quelli che ascoltano ovviamente Radio Bianconera. Quindi milioni di contatti mensili che avete voi, che però sono tutti, non è che sono 1 milione di contatti singoli, purtroppo dico io, da un lato sarebbe anche brutto, uno ascolta una volta,
una volta poi che basta, esatto.
Ma no, non ho sentito, no, ho visto,
no, abbiamo un gruppo mai importante di fedeli che non è un milione, però ovviamente naturalmente
che non è un milione, che però da quel numero di contatti, certo. No, però se queste persone iniziassero a dire, ragazzi, crediamo in questa cosa, anziché continuare a dire state facendo un grande lavoro, venite ad aiutare, a darci una mano. Giustamente ci stanno facendo notare tante cose che non vanno ancora nella fondazione, abbiamo un sito che potrebbe essere fatto meglio, cioè non abbiamo bisogno solo di avvocati, abbiamo uno che si occupa di siti internet e dice, ragazzi, vi do una mano io, il vostro sito si può fare molto meglio, io credo nella Juventus, do questo mattoncino, come facciamo io, Durante, tutti i ragazzi del team legale che ci danno una mano tutti i giorni. Lo stiamo facendo a livello volontario, certo. Nel senso che noi siamo innamorati della Juventus, ci siamo stufati che sia l'unica che subisce questi trattamenti, adesso abbiamo una squadra anche interessante, non vorremmo che fosse penalizzata
tanto per
come
cambiare.
Tutte le volte. Adesso è successo un fatto incredibile, hanno dato un rigore contro l'Inter.
Sì, no, perché ce n'erano due. Assurda.
Poi sono riusciti a dire, per fortuna l'arbitro si è, di quel mezzo errore, perché è un mezzo errore, se no si è ravveduto, quindi come per dire,
e non ha dato quell'altro, un
secondo che era grosso come una casa,
perché ha poi compensato, adesso,
che compensando sbagli due volte,
esatto. Quindi, caro Michele, discorso... andiamo a chiudere che sono già le 4, ahimè, dobbiamo salutarci.
Io saluto tutti gli amici bianconeri, li invito ad andare sul nostro sito che è www.fondazionejb.com, tra l'altro vedere quello che abbiamo fatto, darci fiducia, salire sul carro con noi e magari proporci qualche iniziativa, come tanti dei nostri associati stanno facendo in questi giorni.
E questo è il messaggio che lanciamo e che ci sentiamo di sottoscrivere. Grazie Michele, a
sempre
presto.
Grazie a Radio Bianconera,
eccolo là,
la maglietta anche di Radio Bianconera, che è una forza importantissima che noi non smetteremo mai di ringraziare, grazie alla quale è uno dei pochi canali che ci invita ancora, perché noi abbiamo poi da parte del sistema, siamo entrati nella lista di prosunzione.
Cioè, certo, se tu nella lista
non
nera,
bisogna invitare, esatto, non bisogna invitare, non bisogna parlare di certe cose.
Vabbè, hanno mettiamo censurato anche i documentari di altri su questo, quindi quei temi
molto
lì
più importanti di noi,
non si possono toccare. Ciao, a presto, ciao Michele. Grazie.
Luigi, un abbraccio. Grazie,
saluto anche Frank da Piano di Sorrento, lo ringrazio per aver scritto questo messaggio e noi ci sentiamo, per quanto mi riguarda, lunedì con la Juve del lunedì, anche se non si gioca, noi qualcosa da dire lo troviamo di sicuro. Grazie a Luca in regia, a voi per essere stati numerosi in nostra compagnia, ci risentiamo prossimamente, ciao a tutti.
Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
La prima radio sportiva del mondo bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.